Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo il testo di Bartolo Longo, Santo Bartolo Longo, il mese di marzo, in onore di San Giuseppe, Pontificio Santuario di Pompei 2001. Ecco, dalla Radio Buon Consiglio, che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Siamo al 22° giorno, pagina 120 di questo libretto, ecco, che parla appunto di San Giuseppe in tutti i suoi aspetti spirituali, morali, dogmatici e anche ovviamente biblici della tradizione teologica. San Giuseppe, modello dei padri di famiglia. San Giuseppe era pronto a servire tutti. Dal momento che San Giuseppe fu capo della famiglia, non appartiene più a sé. Questo dovrebbero pensarlo tutti coloro che fondano una famiglia, che hanno famiglia, la famiglia ci responsabilizza, la famiglia non ci fa più padroni del nostro tempo, delle nostre cose, perché la famiglia è un nuovo stato che il Signore ha predisposto per la continuazione della vita, per il dono della vita e anche per l'esercizio dell'amore, per la crescita nelle virtù, per la santità, ecco perché si giunga alla santità, no? Quindi San Giuseppe, pronto a servire tutti, non appartiene più a sé, soprattutto alla sua famiglia, quella nuova che è stata costituita da Dio per Gesù Cristo, per dare a Gesù una dimensione umana. Egli è tutto per Gesù, tutto per Maria, ecco, non ci sono altre cose nella sua vita, tutto fa per loro. Ecco, così un padre di famiglia, un buon padre, per la carità familiare che lo lega ai suoi parenti più stretti, e fa tutto per la sua famiglia, dargli una bella casa, dargli conforto, dargli soprattutto una formazione morale, ecco, una vita spirituale, questa è la cosa più importante, che si può essere poveri anche di mezzi, però ricchi di virtù, viceversa, chi ha tanti mezzi, poi pensa solo ai mezzi, sostituisce il mezzo con il fine. È il rischio della società opulenta, della società ricca, della società del benessere, della società che appunto ha tante strutture, tante comodità, però non ha lo spirito, non ha la grazia, non ha l'amicizia di Dio. Quindi a che cosa serve avere tante comodità, no? Avere tanto in casa, tante soluzioni, ecco, abitative, tante soluzioni per il riscaldamento, per, non lo so, ecco, per il conforto, la luce, ecco, se poi non si ha Dio, no? Non si ha nulla. Vedete i grandi imperi come sono crollati miseramente, pur nella loro opulenza, nella loro potenza. Pensiamo all'impero tedesco, no? Ecco, il Terzo Reich, che veramente era potente, ecco, i cittadini trovavano anche benessere in questa forma di vita, avevano tante cose, avevano una potenza espansiva enorme, però a danno dei poveracci che venivano sottomessi, degli schiavi dei paesi stranieri che venivano mandati nei campi di lavoro oppure nei gulag addirittura per essere soppressi, e tutti i beni venivano presi, ecco, se ne appropriavano, ecco, quelli del Terzo Reich. Però questo non è il benessere, no? Questa è l'anticamera dell'inferno, perché si fonda sul sangue, no? Sulle ingiustizie, si fonda sulla prevaricazione, non sull'amore fraterno, quello che Gesù ci ha insegnato. Il mio modello è San Giuseppe, egli è pronto, ecco, deve accompagnare Maria alla casa di Elisabetta, ci va, deve accompagnarla a Betlemme, ci va. Bisogna che si fuga in Egitto, egli è pronto, vedete, non dice mai di no. E sono cose enormi, cose che mettono a rischio la sua vita, insomma, soprattutto quando fugge in Egitto, contravvenendo all'imperio di Erode, che ordinava di uccidere tutti i bambini al di sotto di 2 anni nella zona di Betlemme. Lui va contro l'ordine del re e quindi è passibile di morte. Ma lo stesso anche quando fa gli altri viaggi molto perigliosi, dalla Galilea fino alla Giudea, prima a visitare Elisabetta, la casa di Zaccaria, poi andare a Betlemme, ancora più a sud, ecco, la parte più meridionale della Giudea, e lì va, va Giuseppe, senza tirarsi mai indietro. Egli è pronto, deve modificare il suo modo di vivere. Ritornare a Nazareth, quando vorrebbe restare a Gerusalemme, eccolo pronto a tutto. Ecco. sta nella Giudea, Gesù è andato in Giudea, Betlemme di Giudea, potrebbe rimanere lì, invece no, deve fuggire, e poi si ristabilisce un'altra volta a Nazareth. Quindi ci sono vari percorsi che fa nella sua vita, sta anche all'estero, vive il dramma dell'esilio, vive il dramma di una persona che non trova rifugio nella sua patria e deve spatriare per forza, per motivi di sopravvivenza. Un po' come l'antico Giuseppe che ospitò tutto il popolo nell'Egitto e lo condusse in Egitto. Ecco, c'è un parallelismo forte, no? Tra il nuovo Giuseppe, lo sposo di Maria, e l'antico Giuseppe, il patriarca, che tutti e due ripararono in Egitto, uno appunto costretto dalla necessità perché era stato venduto come schiavo, e poi la seconda necessità della carestia in Israele che lo spinse ad accogliere tutto il popolo di Israele in terra d'Egitto. E poi la nuova necessità, quella di Gesù, che viene, diciamo, condannato a morte da Erode, anche se non sapeva neppure chi era, perché il bambino doveva nascere a Betlemme. Ecco, vedete la perversione di Erode. Erode crede alle scritture, ma proprio perché ci crede in una maniera perversa. Cioè, le scritture dicono così, e io invece di onorare il figlio di Dio, il Messia che viene a Betlemme, lo vado ad uccidere. Io lo so che è di Betlemme, il bambino, lo so che il re di Israele verrà da lì, e quindi vado ad ucciderlo, proprio come è scritto nella parabola dei vignaioli omicidi. Tu sei un vignaiolo, non sei il padrone della vigna, sei uno stipendiato del padrone, sei il figlio di Dio, di Israele, e quindi devi comportarti secondo, ecco, quello che il Signore ha stabilito su Israele. Invece no, tu vuoi uccidere addirittura il Messia, il suo inviato. Questo, vedete, Erode è proprio il prototipo di quello che poi avrebbero fatto i farisei, gli scribi, i membri del Sinedrio, perché sanno bene chi è Gesù, sanno che è di Betlemme, sanno che è della Giudea, sanno che è il figlio di Dio, tutti i segni lo confermano, i profeti ne hanno parlato, e fanno quello che non devono fare, lo fanno coscientemente. Lo fanno consapevolmente, lo fanno volontariamente, proprio come Erode sa, i sapienti gliel'hanno spiegato, il Messia deve nascere a Betlemme, allora sopprimiamo tutti i bambini, vedete, ma un delitto efferatissimo, no? Non solo il figlio di Dio che non sapeva chi era, ma addirittura tutti i bambini che sono della sua età, più o meno sono nati in quel periodo, e quindi lui sta tranquillo che il figlio di Dio verrà ucciso. Vedete, questo è un bestemmiatore in atto, no? Questo vive la bestemmia in atto, la bestemmia perenne, una bestemmia che non può guarire, perché è una bestemmia così grande, perché riguarda proprio tutto il progetto di Dio. Ma se noi togliamo il Messia alle scritture, che cosa ci rimane? Non ci rimane niente, no? E già la Genesi parla di Gesù, parla del figlio della donna, ecco. La stirpe della donna che schiaccerà il serpente come la donna. Questa stirpe è Gesù, è la stirpe della donna, è Gesù, e poi tutti quelli che seguiranno Gesù, d'accordo, però il primo è Gesù, che è il Messia, è il figlio della donna. Questa è la Genesi già profetizza Gesù, già parla di Gesù. Abramo vide il mio giorno e se ne rallegrò, lo vide, annuncerò. Ecco, c'era quel giorno lì, ecco, vide quando sacrificò Isacco che il Messia avrebbe fatto il sacrificio, no? Provvederò io il sacrificio, no? Il sacrificio non è quell'ariete che trova tra i rovi, Abramo. Il sacrificio è Cristo, è il nuovo ariete, il nuovo agnello condotto al macello, per la salvezza di tutti gli uomini. Questo è il nuovo sacrificio, l'unico vero sacrificio che salva, e gli altri non salvano, no? Non c'è il sacrificio. E tutto è contenuto nei libri del Pentateuco e dei profeti. Quindi Erode, forse senza neanche rendersi conto, perché è un grosso ignorante, non sapeva neppure che il Messia doveva nascere in Giudea e a Betlemme. Il re di Israele, secondo la profezia di Michea, e tu Betlemme non sei il più piccolo capoluogo di Giuda, da te nascerà colui che deve essere il dominatore di Israele. Non solo è ignorante di questa scrittura, Ma una volta compresala, una volta accoltala come vera, fa tutto il contrario, perché davanti al dominatore di Israele bisogna chinarsi, bisogna ucciderlo, non è un rivale, è come se Dio fosse rivale dell'uomo, della bestemmia di tanti oggi, no? Si mettono al posto di Dio, legiferano al posto di Dio, dicono che l'aborto è buono, che uomo e donna non devono fare più il matrimonio, lo devono fare gli altri, che appunto i generi, quelli naturali, non sono veri, e sono leciti quelli che sono accolti, che sono percepiti, tutte cose che veramente vanno contro la realtà, contro la scienza anche, e contro la natura, e contro soprattutto Dio, che ha creato buona ogni cosa. Non è che Dio si è sbagliato a creare l'uomo uomo e la donna donna, perché questo inducono a pensare, no? Quelli che cambiano genere, quelli che vogliono un matrimonio tra persone dello stesso genere, no? Dicono con la loro vita Dio ha sbagliato, noi non ci importa di Dio, Dio non c'è, noi siamo Dio perché decidiamo noi. Al posto di Dio, correggiamo la creazione, la correggiamo perché così com'è sbagliata, non è buona. Vedete, sono tutte bestemmie, no? Bestemmie silenziose, bestemmie giuridiche, bestemmie fattuali, bestemmie istituzionali, ma sono sempre bestemmie. Chi riparerà tutte queste bestemmie, veramente, no? Ecco, San Giuseppe è un modello di sottomissione a Dio, ogni cosa che gli chiede, secondo Dio, ovviamente, no? Sì, il mio modello è San Giuseppe, fa che io tutto sia offerto prima a Dio, poi al mio dovere, all'ubbidienza, alla carità, e che non mi faccia mai pregare per rendere un servizio. Alle volte ci costa tanto fare un servizio, magari veramente ci costa, tanto sacrificio intellettuale, morale, fisico, però se ce lo chiede il Signore, noi lo facciamo. Prega, caro santo, che Dio mi dia forza per sacrificarmi per gli altri. E questo ha fatto Bartolomeo, un avvocato di alto livello, spese tutto per il santuario, ma anche per i poveri, per difendere i poveri, per difendere quelli bisognosi. Un po' come fece San Giuseppe Moscati, da medico, che comprava lui le medicine ai poveri, vendeva i suoi quadri, vendeva tutto quello che aveva pur di curare i malati. Vedete, lui, perché il medico è offerto ai malati. Oggi la professione medica, ma è diventata una scalata sociale. Beh, io faccio il medico, quindi divento ricco, poi prendo accordo con le case farmaceutiche, che sono ricchissime, e prescrivo i farmaci che mi dicono senza batter ciglio, senza neanche esaminarli bene, questi farmaci, se fanno bene o male, successo lì con i vaccini. Vanno tutti a dire, a magnificare le virtù di questi vaccini, poi la gente si è pure sentita male. Alcuni sono pure morti, perché non c'era stata un'adeguata sperimentazione. I medici o sono indotti oppure sono pagati, molto lautamente, appunto da queste case produttrici per diffondere questi prodotti. Ma insomma, la scienza medica non è questa, no? Non è un business. Può diventarlo, ma quando è corrotto, eh? E oggi pure, no? Ci sono una miriade di studi, diciamo così, ecco, tecnici per le analisi, no? San Giuseppe era prudente. La prudenza non è contraria alla semplicità né alla schiettezza, anzi essa è una salvaguardia per l'una e per l'altra. Quindi la prudenza, ecco. Non significa non fare, ma significa fare con oculatezza. Salvaguardia, ecco. San Giuseppe fidava sulla provvidenza, ma conosceva Dio che aiuta quelli che fanno tutto ciò che possono da parte loro, ed operava perciò come se tutto dipendesse da lui. Ecco, sì. Certamente non si tirava indietro, però confidava che nella provvidenza non lasciava nulla di quello che umano si può fare, e lo dimostra quando decide di ripudiare in segreto. Ecco, la Madonna umanamente era il massimo che poteva fare, però poi interviene la grazia e lo induce a prendere una decisione ancora più santa, ancora più giusta, ancora più coraggiosa, che era quella di prendere con sé la sua sposa. Evitava ogni occasione di male, perché sapeva che Dio non fa miracoli per coloro che si espongono volontariamente. Ecco, certo, quelli che veramente fanno il peccato, ecco, anche per trarne un bene, un vantaggio, ecco, non sono benedetti da Dio, no? Ecco, quindi San Giuseppe era prudente, riservato, confidava nel Signore, questa era la sua santità. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa del Padre, ecco, su San Giuseppe, modello dei padri di famiglia, ecco la prudenza di San Giuseppe, l'immediatezza nella sua, ecco, decisione per servire il Signore sempre, senza alcun ostacolo, senza alcun dubbio, solo quelli derivanti dalla sua impossibilità umana. Elia diceva: nel deserto non riesco ad andare, ecco, prendi la mia vita perché ormai io non valgo più dei miei padri e sono qui nel deserto, non ho nulla da mangiare, nulla da bere, e allora Signore prendimi, insomma, non posso arrivare al monte che tu mi hai indicato, eh? E allora il Signore gli fa trovare un po' di pane, un po' di acqua, ecco, per continuare il cammino verso il monte che era stato stabilito per il suo ritiro dopo la fuga da Gezzabele, la regina che voleva ucciderlo. Ecco, così è San Giuseppe, prudente, semplice, immediato, e fa quello che deve fare, secondo quello che ha, e la grazia di Dio che lo aiuta. San Giuseppe si sentiva protetto da Gesù e da Maria. San Giuseppe quindi si sentiva protetto. Era una persona che viveva in una botte di ferro, si può dire, con queste protezioni spirituali che possono trovare soluzioni che gli altri non hanno. È inutile avere tanti soldi, tanti progetti, con il grande movimento di capitale, addirittura degli eserciti. Oggi siamo abituati a vedere questi eserciti che invadono, che colpiscono e bombardano, si danno dei motivi speciosi, quelli sono terroristi, quelli schiavizzano gli altri, quelli hanno invaso un territorio altrui e così si buttano bombe a non finire. Pretesti sono sempre pretesti, no? Ecco, Gesù ha altri mezzi, la Madonna ha altri mezzi, che sono molto più potenti, più efficaci, perché toccano il cuore, toccano l'umiltà, ecco, di coloro che vogliono servire Dio. Il peccato anche di chi ecco, si deve convertire, a volte il peccatore fa una grande donazione, permette, no? Per espiare i suoi peccati, non so, la fondazione di un ospedale permette, non so, ecco, la vita di un convento, di un monastero, fonda un monastero e una volta si faceva, ecco, re, grandi monarchi prendevano sotto la loro protezione monasteri interi, soprattutto femminili, no? E quindi più deboli, più fragili, però più graditi a Dio, perché le spose di Gesù, se veramente prendono sul serio questa vocazione, sono un parafulmine, no? Sono una benedizione per il luogo dove stanno, per il benefattore che li protegge, che li difende. Purtroppo si è persa questa concezione soprannaturale dell'aiuto divino dall'alto, da parte di chi invece può darlo. Evitava quindi ogni occasione di male. Anche se si sentiva protetto, non è che se sono protetto posso fare tutto quello che voglio, no, devo essere ancora più fedele al Signore, perché il Signore mi aiuta, sì, però io devo essere in grazia, non posso presumere che mi aiuti, ecco, lo stesso se io sono un nemico di Dio, Dio succede anche questo, insomma, i nemici magari a confusione loro, a loro vergogna e per la loro conversione vengono aiutati da Dio, si vede che dall'alto, c'è l'aiuto, quindi il problema è che magari tanti senza veramente riconoscere l'aiuto di Dio vivono come se tutto gli è dovuto, tutto gli è stato fatto perché era un loro diritto. Non abbiamo diritti davanti a Dio, non è che c'è diritto alla vita, all'esistenza, al bene, al benessere. Sì, Dio ci ha creati per il bene, però dobbiamo anche un po' meritare quello che facciamo, chi non vuol lavorare neppure mangi, dice Paolo, no? Chi non vuol lavorare neppure mangi, perché tanti se potrebbero fare del bene non lo fanno, e allora il Signore, vabbè, come ti può aiutare, no? Vivi nel vizio, ecco, vivi nel parassitismo verso gli altri, lavora, vedrai che il Signore ti darà il frutto delle tue azioni. San Giuseppe non si tirava mai indietro, quindi nel lavoro, era un grande e solerte lavoratore. San Giuseppe, io ho gran bisogno di imitarti, ecco, parla Bartolo Longo, parla del suo. In queste tre cose, nella scelta degli amici, nell'assiduità al lavoro, nella fuga delle occasioni, scelta degli amici, assiduità al lavoro, non perdere il tempo in cose inutili, fuga delle occasioni, le occasioni ci perdono, no? Ci fanno perdere tempo, ci fanno perdere denaro. Fanno perdere occasioni buone, giuste, sante. Ecco, cerchiamo veramente di essere conformi a quello che Gesù ci vuole dare. San Giuseppe era sempre occupato e quindi non trovava un momento in cui dice, non sapeva che fare, non so che fare, no? Se ci si inventa anche il lavoro, no? Ci si inventa il dono di sé. Ci si inventa, ecco, la soluzione migliore, ecco, per essere graditi al Signore. Ecco. San Giuseppe, ho gran bisogno di imitarti in queste tre cose: scelta degli amici, l'assiduità del lavoro, la fuga delle occasioni. San Giuseppe era sempre occupato. I santi hanno bisogno sempre di qualcosa da fare e lo vogliono fare per gli altri, lo vogliono fare per la loro santificazione. Se proprio non ce la fanno, non si reggono in piedi, magari per il troppo lavoro si mettono a pregare, si inginocchiano davanti a Dio, chiedono misericordia, anche se quando stanno bene chiedono misericordia, perché non è che se stiamo bene allora vuol dire che allora siamo liberi di fare tutto ciò che ci pare, no, il Signore ci dà la grazia nella misura in cui conviene alla santità, all'onestà del nostro lavoro. Giuseppe, fortunato di voler guadagnare ogni giorno il pane per Gesù e per Maria, si sarebbe rimproverato ogni minima perdita di tempo. La morte lo sorprese nel lavoro ed egli morì sorridendo al sentire quelle parole di Gesù: tu hai impiegato bene la tua giornata, va, servo buono e fedele, riposati dalle tue fatiche. Questa è l'interpretazione di Bartolo Longo, no? Siccome era un grande lavoratore, il patrono dei lavoratori, probabilmente San Giuseppe è morto pure nel lavoro. Ecco, oggi si parla tanto dei morti sul lavoro, e spesso sono morti che muoiono servendo la famiglia, servendo un ideale, no? Non è che volevano morire in quel momento, però è una cosa santa, mentre certo il lavoro alle volte non è ben tutelato, è pericoloso, Oppure si fanno lavorare anziani che non dovrebbero più fare lavori un po' pericolosi, pensiamo a quell'operaio che aveva più di 65 anni e è morto sotto le macerie lì, nella Torre dei Conti. È un episodio di cronaca terribile, no? Si sfruttava un lavoratore che non avrebbe dovuto essere lì, data la sua età. Data, insomma, i riflessi che si hanno a una certa età, insomma, no? La forza che viene meno. Invece lui lavorava come il più giovane dei manovali. San Giuseppe era occupato, quindi morì per Gesù. La morte non lo sorprese, quantomeno non lo sorprese. Ed egli morì sorridendo al sentire quelle parole di Gesù: bene, servo buono e fedele, prendi parte alla gioia del tuo Signore. Come sempre ne ha preso parte quando era in questo mondo. O se potessimo anche noi sentire nell'ora di morte le dolci e consolanti parole di Gesù rivolte a Giuseppe, quale felicità anche a noi è dato di meritarle, impiegando il tempo che ci è dato alla pura gloria di Dio. Facciamo per Dio, facciamo per dare gloria a Dio, per diffondere il Vangelo, per diffondere, le cose buone, la santità della vita. San Giuseppe era paziente, paziente nella sua povertà abituale, della quale doveva soffrire perché gli impediva di dare a Gesù quei conforti che il suo cuore avrebbe voluto dargli. Ma intanto non se ne lagnava, paziente nel suo lavoro di tutti i giorni, che per lui come per tutti doveva avere le sue ore di monotonia, di stanchezza, di patimento, oppure non lo lasciava mai. Vedete, non è che c'è un'evoluzione delle cose, no? O si lavora per Cristo o non si lavora. Tutte le distinguo che abbiamo fatto, ah sì, ma anche il lavoro sostituisce la preghiera, anche chi non va a messa va bene, chi convive va bene, chi storce soldi a proprio profitto va bene, non va tutto bene, no? C'è un discernimento delle cose. Due lezioni importanti: contro gli accidenti o i mali della nostra condizione dobbiamo essere pazienti nel sopportarli, perché non possiamo mutarli. Ci sono i sacrifici che ci vengono anche naturali, dall'età, dall'anzianità, dal fatto che insomma magari alcuni non ci curano bene o ci abbandonino, i parenti, gli amici, i medici stessi, lo Stato, che per curarsi e farsi un'analisi deve aspettare giorni, magari per fare una cosa più complessa anni, e tu che fai? Non ti puoi curare più, insomma. Quindi ti tolgono questa possibilità, è un grande delitto verso le popolazioni più bisognose. Però accettare, sopportare, questo è santo, contro il disgusto del lavoro. Spesso non ci va di lavorare, vogliamo fare altre cose, quello che ci piace maggiormente a noi, che magari è un redditizio. Pensiamo a quanti medici si costruiscono il loro laboratorio privato, no? Il loro studio privato e sottraggono forza e energia allo Stato, no? Perché per i medici dello Stato c'è meno paga, ecco, e quindi non si cura più la gente che non ha soldi. Viceversa, ognuno si fa la sua villa, la sua casa privata di cure e li guadagna bei soldoni, ecco, per essere come un ricco, un nabbabbo, ecco, un uomo che non appartiene alla sfera sociale media né inferiore. Bisogna che il padre di famiglia faccia come San Giuseppe: continui atti di abbandono, perché rischiamo di camminare sul piano inclinato, di camminare verso la perdizione e neanche ce ne rendiamo conto. Tutti fanno così, tutti si costruiscono lo studio, tutti fanno, per esempio, interventi che manipolano il sesso, il genere, no? Ma sono illegali, sono immorali, cioè sono pure legali perché ormai lo Stato riconosce tutto, basta che c'è la maggioranza, cioè, vabbè, facciamo cambiare sesso, pure i bambini, mamma mia, una cosa abominevole. Oppure abortiamo, ma sì, la gente lo chiede, ha furore di popolo, lo vuole col referendum a maggioranza, e allora bisogna farlo, e ammazziamo la gente, perché la gente lo vuole, insomma, è molto immorale questo, no? San Giuseppe aveva abitualmente il sorriso sulle labbra, solo la perdita di Gesù poteva cagionargli dolore, ecco, ha detto. Posso essere povero ma felice, posso essere ricchissimo, pieno di mezzi, di conoscenze, di viaggi all'estero. Ho conosciuto tanti ragazzi, delusi proprio, hanno viaggiato tanto, sono stati in Australia, in Thailandia, in Giappone, sono stati non si sa dove, spendendo tanti soldi dei genitori, e poi sono tristi veramente, no? Non hanno il senso della vita, non sanno che cosa devono fare della loro vita. Conoscono tanti amici su Facebook, sui nuovi social media, però ecco. La vita non quaglia. San Giuseppe aveva abitualmente il sorriso sulla faccia. Gesù basta, no? Questo dobbiamo avere. La presenza di Gesù era per lui una fonte perenne di felicità. Immaginatevi di vedere Giuseppe ritornando la sera da un lavoro fatto lontano dalla sua famiglia. Egli non ha mai smesso il suo sorriso perché porta nel cuore il gaudio e la pace. Porta con sé l'immagine di Gesù. Ma quanta gioia nel ritorno. Maria l'aspetta con quell'ansietà calma e gioconda di un cuore che ama in modo sempre nuovo. Gesù lo aspetta e corre incontro al Padre suo, gli tende le piccole braccia ed il Padre lo solleva con tenerezza, lo bacia con rispetto e piange di gioia. In ogni triste circostanza San Giuseppe non poté, non perde mai la sua pace interiore, non smise mai il suo sorriso di calma e di abbandono in Dio. C'era sempre calma superiore in lui. O Gesù, perché non sono io sempre contento? Da che posso, come San Giuseppe, possederti tutti i giorni della mia vita per mezzo della santa comunione? Abbiamo questo dono immenso e non gioiamo, non ci rallegriamo. Offriamo oggi tutte le nostre azioni insieme con quelle perfettissime che fece in vita San Giuseppe. Chiediamo, questa grande grazie di fare tutte le nostre azioni insieme a San Giuseppe. Chiediamo in questo giorno a Dio, nel nome di San Giuseppe, lo spirito della mortificazione, perché diventiamo come il nostro protettore, mortificati in tutto e cominciamo con animo risoluto a combattere e vincere le nostre passioni, collere, sospetti, invidie, doppiezze, oscenità, attacchi, pensieri cattivi e simili. Prostrati ai tuoi piedi, o Gran Santo, ti venero qual padre del mio Signore, del mio Dio, come il capo di quella santa famiglia che è l'oggetto delle compiacenze e delle delizie della Santissima Trinità. Qual gloria per te di essere padre di un figlio che è l'unigenito di Dio. Ma qual ventura per noi pensare che sei padre anche a noi e che noi siamo tuoi figli. Sì, noi siamo tuoi figli perché siamo i fratelli di Gesù Cristo, che volle essere chiamato tuo figlio e come tale abbiamo diritto alla tenerezza del tuo cuore paterno. Questa tenerezza e questa bontà imploriamo nel tuo nome dall'adorabile Gesù, tanto caro e soave al tuo cuore. Accoglici dunque, prendici sotto la tua protezione, facci amare la santa povertà, la pazienza, la prudenza, la benignità, la modestia, la purità. Sii il nostro rifugio d'asilo in tutte le nostre pene, in tutti i nostri bisogni, nel tempo di nostra vita, nell'ora di nostra morte. Amen. E preghiamolo molto, che veramente ci accompagni in questa vita un po' tumultuosa, questo frangente storico così disordinato, lontano dalla grazia di Dio, ma sempre ricco di luce e di forza per chi vuole seguire Gesù, vuole credere in Dio, vuole essere aiutato da Giuseppe e dalla Vergine Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio.